Allora, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ne prendo qualcuno al volo, Stefano, in attesa dell'arrivo degli altri amici. Dice, ma perché volete far passare Spalletti per un mago della panchina solo perché adesso allena la Juve? In oltre 20 anni di panchina non è che abbia vinto tanto, o no? Ci scrive un nostro ascoltatore. Ma mago non è che stiamo dicendo che è un mago, ma stiamo dicendo che uno che fa, sa il suo lavoro. Personalmente io l'ho anche criticato quando non andava bene con la nazionale e io non ho avuto delle parole molto dolci nei suoi confronti, perché abbiamo lui sempre, ci ha messo del suo.
Abbiamo sempre analizzato, secondo me, in maniera corretta.
Io avevo dei dubbi a un certo punto.
Senza essere parziali, che... io non guardo antipatia o simpatia, mi posto antipatico o simpatico a una persona, antipatico a te, ma il valore della persona, cioè io sto parlando del lavoro, è indiscutibile.
Poi ci sono andate in quei... ragazzi, dai.
Allora, alla Roma, ti porti i lavori di Spalletti?
Incredibile, all'Udinese.
Ti porti Inter.
Dai, Inter. Lo riporto
Champions League, Napoli, Champions League e scudetto, Roma, sfiorato lo scudetto Champions League quasi sistematica aritmetica ogni anno.
Sì, no.
Poi, ma poi non andiamo
solo,
avanti.
Ma non solo questo, Stefano,
Zenit
anche...
ha vinto il campionato.
Non solo questo, i giocatori che
l'Udinese
ha lanciato...
l'ha portato in Champions League. Allora, che vogliamo parlare di un professionista che va rispettato. Poi che c'entra? Ha vinto 20 scudetti? No, ma ha fatto un altro percorso, cioè non è che è nato con la camicia. E quindi io rispetto il lavoro di una persona, rispetto il valore di una persona, anche se poi possa averci degli attriti. Insomma, io sono una persona su questo abbastanza chiara, onesta e oggettiva. Non puoi discutere Spalletti, non si può discutere Spalletti. Poi andrà male, arriverà sesto, arriva ottavo. Ma insomma, è indiscutibile il valore del suo curriculum, della storia sua. Non può essere messa in discussione. Il nazionale ha fatto male? Sì, ha fatto male, lo ha detto lui stesso. Ma questo non scalfisce il valore del professionista.
Assolutamente.
Poi, se vogliamo dire, mi sta antipatico, allora diciamo mi sta antipatico. Ma insomma, a me, io me ne infischio di simpatia e antipatia. Io vedo quello che è e poi non posso che parlarne bene. Non posso che parlarne bene, non posso non riconoscergli la bravura e il valore. È indiscutibile il valore di Spalletti, ragazzi. Non cominciate a dire questa cosa,
no,
ma allora
per carità,
il giochino, quello ha vinto 20 scudetti, quell'altro ne ha 22, quell'altro ha vinto uno a 60 anni. E beh, allora se l'è meritato
poi,
tutto. Magari ne avrebbe potuto vincere uno prima. Ma
percorso...
i lavori che ha fatto stanno qua, sì, carta canta.
Poi il percorso con la Juve ancora è lungo, cioè adesso ha vinto una due partite.
Ma può arrivare
importanti.
Anche sesto. Io non cambio opinione sul valore dell'allenatore.
Valore è un altro discorso. Poi la critica.
Poi che sbaglierà pure lui. Ma perché noi non sbagliamo mai?
Allora. La voglia, se non sbagliamo mai. E sbaglieremo ancora. Allora, datemi segnali. Allora, intanto vado a dare subito il buon pomeriggio. Collegamento con noi con Michele Borrelli di Netwick. Ciao Michele, ben trovato. Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Stavamo un po' parlando di Spalletti, se vuoi dire anche te la tua su questo e poi andiamo un attimo all'Inter perché voglio approfondire le cose insieme a te, però insomma stavamo parlando un po' del valore di questo allenatore a prescindere adesso da quello che possono essere i risultati o meno. Due vittorie importanti, la Juve si rilancia, io oggi ho anche chiesto si rilancia anche per lo scudetto, la domanda è stata un po' questa.
Ma guarda, diceva una volta Mourinho che questo è l'unico uno dei pochi mestieri dove anche un Nobel può essere messo in discussione dal primo che passa. Io sono d'accordo con quello che dicevate. Spalletti ha una carriera che parla per lui. È arrivato quarto con l'Udinese, per dirne una, quarto con l'Inter che non andava in Champions da 6 anni, record di punti con la Roma, scudetto col grande calcio che ha mostrato a Napoli. Quindi non è detto che le cose con Spalletti, che è una componente della Juventus, poi potessero subito girare per il meglio, però se non fossero girate, per me la causa andava ricercata da altre parti, perché non si può a quel punto della sua carriera, secondo me, mettere in discussione le sue capacità. E ancora oggi io dico che non è facile, perché la Juventus è in evoluzione, in itinere, non sappiamo com'è, se giocherà a centrocampo, se da 3 passerà a giocare di nuovo a 4. Ecco, un'intuizione, secondo me, una cosa che io avevo più o meno immaginato era McKennie alla Perrotta. Adesso è vero che è partito esterno, ma è proprio un giocatore che ha quelle caratteristiche che piacciono a Spalletti. Poi gli sta succedendo di tutto, si è fatto male Vlahovic, su cui aveva puntato, ha avuto tutti fuori in difesa, Bremer lo deve mettere col contagocce, quindi comunque oggi forse c'è troppo ottimismo intorno alla Juventus, perché noi siamo fatti così in Italia, no? Quando c'è qualche risultato che viene dalla nostra parte subito. Adesso addirittura si parla di scudetto, secondo me, almeno io devo essere coerente con quello che ho sempre detto, oggi rispetto alle altre competitor non ha così tante certezze come le possono avere, non so, per esempio Inter e Napoli, ma anche il Milan, se vogliamo. Quindi la Juventus oggi io non me la sento di parlare di scudetto. Poi un campionato in cui si potrebbe vincere pure a quote basse, stiamo vedendo di tutto, squadre al vertice che perdono, quindi mai dire mai, questo sì.
Michele, io intanto poi se c'è qualche messaggio lo recuperiamo. L'abbiamo già data la notizia che non si giocherà più Milan-Como in Australia, quindi l'abbiamo data prima. Ma che ne so, guarda, adesso noi prima abbiamo detto come marcia indietro, ce l'hanno comunicata, poi è uscita adesso in tutti i siti quindi c'è questa marcia indietro, e che vi devo dire, io dal mio punto di vista penso che sia meglio così. Così evitiamo tante cose, tante polemiche,
certo,
e anche un rispetto maggiore verso i tifosi di entrambe le squadre, anche se ricordiamo che comunque erano state le società stesse, cioè il Milan, no? Anche a proporre questa cosa, quindi poi alla fine noi ci scagliamo sempre contro la Lega, però c'è anche il contributo delle società in tutto questo, quindi... Da una parte vediamo, insomma, è stata presa questa decisione, speriamo che sia definitiva, come diceva prima Michele, e così non se ne parla più. E vediamo, insomma, io penso che un campo per giocare Milan-Como si troverà, insomma, anche...
Ma guarda, io credo, Marco, che non giocandosi in Australia si dovrebbe giocare a San Siro, aspettando qualche giorno, credo una decina di giorni, dipenderà se l'Inter andrà ai playoff di Champions oppure no. Ma siccome adesso è un po' tardi per cambiare, credo che anche il regolamento non lo preveda più, aspetteranno e si giocherà a San Siro già nel mese di febbraio. Questo era lo scenario che avevo, diciamo, riscontrato.
Vabbè, vediamo quello che sarà, però insomma a me mi sembra una cosa positiva, e quindi va bene così. No, io volevo un po' parlare con te, che so, insomma, sempre attento osservatore dell'Inter, arriva un'altra... diciamo un altro KO, insomma adesso la società, so, insomma, che ha parlato un po' con tutto il gruppo, bisogna ripartire immediatamente, insomma io oggi noi abbiamo fatto questo titolo da invincibile a inspiegabile, perché insomma poi alla fine quando arrivano le partite importanti i risultati insomma non arrivano, e si viene poi da delle sconfitte dall'anno scorso e quest'anno, insomma, che comunque poi siamo già a 7 sconfitte in questa stagione, insomma se le avesse fatte qualcun altro sarete qui che bufere che arrivavano.
Ma è una stagione particolare, sotto la parola a Michele, ma insomma anche Napoli mi sembra di capire che tutto sommando la Roma ne ha fatte 8 considerando l'Europa League, il Milan ce n'ha 2 perché ha perso con la Lazio, 3 contando anche la Supercoppa italiana. Quindi voglio dire, siamo nell'ordine di idee che è un campionato abbastanza imperfetto da questo punto di vista. Poi vedremo, certo, se ne perderà altre allora parleremo di altro. Michele, scusa, ho tolto la parola.
No, anzi, io credo che appunto sia questo il bello, l'incertezza. Teniamoci questo di bello nel nostro campionato, dove questo può essere il maggior interesse, il fatto davvero di avere tante squadre che alla fine imperfette mettono però anche le avversarie in corsa. Il Napoli, dicevate, ha perso le 3 trasferte europee oltre alle 4 di campionato, l'Inter le 4 di campionato più le 2 di Champions, e adesso queste ai rigori sono le 2 che avevano, a detta di tutti noi, la rosa più completa, perché il Napoli aveva fatto un certo mercato e si era, secondo me, messo alla pari dell'Inter a livello di profondità di rosa, dovendo fare anche la Champions. L'Inter aveva però questo aspetto in più da chiarire, cioè l'inserimento di un nuovo allenatore. Infatti tanti rivendicano adesso all'Inter il fatto che all'inizio dell'anno tanti non ci credessero al fatto che Chivu potesse essere all'altezza dei tanti Allegri, Conte, Gasperini e tutti gli altri. Io credo che l'inserimento di Chivu sia stato completato, anzi oggi i senatori del gruppo all'Inter spendono parole di grande elogio per lui, perché ha saputo toccare i tasti giusti. Più che altro all'Inter c'era questo discorso mentale, lo hanno fatto capire, lo hanno detto, ma ancora oggi quando Chivu usa più la carota che il bastone dopo la sconfitta col Bologna, secondo me è proprio per quello. Lui addirittura alla fine della conferenza dice: il calcio è come la vita, cadi, piangi, ti rialzi, bisogna andare avanti. Perché io vedo che quando succede qualcosa di negativo a questo gruppo, un po' di fantasmi della scorsa stagione ci sono ancora, e forse è inevitabile. Io ricordo anche Gattuso raccontava, dopo la sconfitta di Istanbul del Milan del 2005, che volesse andare via, girare pagina. A volte ci sono delle sconfitte grandi che ti possono segnare. Però da questo punto di vista io credo che la squadra stia andando avanti, e come vi sentivo a un certo punto della trasmissione oggi, ero molto d'accordo, adesso non ricordo chi l'aveva detto, che l'Inter deve tornare un po' come due anni fa. Non dico a scegliere l'obiettivo, perché poi quando giocherà l'Inter-Arsenal non è che puoi dire non mi interessa, però l'Inter l'anno della seconda stella mise tante alternative in Inter e Real Sociedad della partita dove si giocava il primo posto, e così come in Bologna-Inter prima del ritorno con l'Atletico Madrid erano gli ottavi, aveva 15 punti di vantaggio, mise tutti i titolari col Bologna. Questo per dire che questa è una squadra che deve rimettersi in testa un grande obiettivo stagionale, che non esatto. può non essere il campionato. Poi esatto. il resto sì,
sono d'accordo, oggi mi sembra lo stesso di Gennaro, no? Diceva una cosa del genere pure, cioè un obiettivo, non che devi trascurare gli altri, ma un obiettivo, anche Rolando
diceva, diciamo tutti
sì, un obiettivo.
E devo dire, Marco, che su questo ragionamento anche Chivu ha fatto questo nei fatti, perché ha lasciato in panchina, e lo ha spiegato anche a fine partita, dice Akanji e Lautaro le stavano giocando tutte e quindi io dovevo fare anche dei ragionamenti. Pensate che l'Inter avrà da Atalanta-Inter a Cremonese-Inter, che sarà il 31 gennaio, il primo febbraio, 10 partite in un mese e 3 giorni, ci sono tantissime, quindi lui ha cercato adesso anche di vedere la parte positiva, di poter iniziare questo periodo di tour de force pazzesco con almeno 2 settimane piene, perché poi non ci sarà più mai il tempo di allenarsi per tutto gennaio, e l'Inter inizia subito con Atalanta, Bologna, Napoli, con Parma e Lecce nei turni intrasettimanali in mezzo. Quindi adesso l'Inter a gennaio deve indirizzare il suo campionato, scontri diretti, non scontri diretti, partite importanti, meno importanti, e iniziarlo senza rischi. Lui aveva proprio paura che Çalhanoğlu, anche calciando il rigore, facendo gli ultimi 5 minuti, potesse avere una ricaduta, quindi assolutamente non l'ha voluto rischiare. Zielinski, come ha sentito un attimo un crampo, lo ha tolto a 3 minuti dalla fine, era un rigorista. Io poi vi devo dire, non sono d'accordo con Chivu quando dice che era una lotteria. Per me i rigori bisogna anche essere specialisti, poi
no, non è... sai che sono d'accordo anch'io su questa cosa, che non è mai una lotteria.
Io lo dico sempre che non
è una lotteria, cioè, è troppo facile definirli lotteria, insomma. Sì, ci sarà
stata
pure
una serie veramente deludente, sia anche dal Bologna
in una maniera proprio
di una bruttezza.
Sì, quello di Bonini, ma i rigoristi dell'Inter,
ma anche il Bologna ha tirati male, Michele, cioè,
ne ha sbagliati due, sembrava Flamengo Paris Saint Germain dell'altro giorno, esatto.
Anche perché ci si può allenare per i rigori,
Tra l'altro l'Inter ha brutti precedenti, perché con l'Atletico è uscita agli ottavi 2 anni fa ai rigori, a Bengasi ha fatto l'amichevole con l'Atletico a ottobre e l'ha ripersa ai rigori, quindi non avevano in questi anni grandi rigoristi. Quest'anno un po' di più, perché con Zielinski, Çalhanoğlu, lo stesso Pio Esposito è uno che doveva battere, si era scaldato, stava entrando a 5 dalla fine. Io, ecco, là non sono d'accordo, io avrei tolto Boni e messo Pio Esposito, aveva ancora 2 sostituzioni, invece Pio ha detto no, ma poi a freddo avrebbe potuto risentirne. Secondo me è un po' esagerato così. Çalhanoğlu lo posso capire, Zielinski va bene, il crampo Pio Esposito lo avrei inserito, anche perché, come ha detto Italiano, Immobile l'abbiamo preso anche per questi momenti. Uno dei rigori li sa battere, poi lo può sbagliare pure quello che li sa battere, però.
Ma per poco non sbaglia pure lui,
Sì, ma sì, tutti li sbagliano. Però, secondo me, se uno segna, ricordo un grande direttore sportivo, mi diceva sempre: quando c'è un calcio d'angolo, se c'è un giocatore che ha statisticamente, un difensore che fa 25 gol in carriera di testa, devi avere un po' più di attenzione per quello là. Non è che sono tutti uguali quando vanno a staccare, così come quando vanno a calciare, poi Stefano, tu ci puoi dire meglio, perché il TV diceva non si può allenare al campo di allenamento, l'emozione, l'atmosfera, va bene, però non sono tutti uguali a battere i rigori, secondo me.
Guarda, questo è vero,
ma è un'arte a tutta parte.
Sì, devi essere bravo pure, cioè, non è solo una botta di fortuna che vai lì e tiri.
Sono d'accordo con quello che dicevi tu, Michele, sul fatto che è inallenabile nel momento in cui però ti trovi in una situazione di fatto, vale a dire con davanti quando conta, ti può allenare un pomeriggio intero, poi non sarà mai come in partita.
Sì, anche se Bonetti era proprio tecnicamente male.
Male, perché è un discorso emotivo, di freddezza, di abilità. Sono d'accordo con te, non è una lotteria. Io sono contro chi dice che
sempre
è una lotteria.
Sta lotteria,
non è una lotteria.
Cioè, sì.
Devi essere molto bravo.
Anche perché si scelgono i 5 rigoristi che dovrebbero essere quelli più bravi dal punto di vista tecnico, mentale, ad andare sul dischetto.
Entri in un'altra fase, l'ultimo atto di una sfida decisiva. È l'ultimo atto decisivo in cui tu devi avere un'abilità, una destrezza, una freddezza unici.
Sì. Poi stiamo parlando anche, ad esempio, di una situazione dove, tra virgolette, ci arrivi, diciamo, in questo caso dopo i 90 minuti. Pensate poi quando ci sono anche i supplementari, dove lì c'è anche una stanchezza magari fisica a maggiore, no? Quindi da questo punto di vista c'era un vantaggio in più nel gestire questa situazione.
Guarda Marco, la cosa positiva, che però poi ha l'altro lato della medaglia, che è negativa, dell'Inter, che ancora una volta in una sconfitta, che perché poi ai rigori è sconfitta, c'è la prestazione che ti comporta. Cioè, se tu vai a vedere il secondo tempo, e questo c'era stato anche, non so, il primo tempo col Napoli e tutta la partita del derby, cioè parlo delle sconfitte, larghi tratti di partita dove l'Inter ti dà la sensazione poi di avere qualcosa in più dell'avversario, però dall'altra parte c'è sempre la stessa cosa, cioè di non riuscire nei momenti decisivi o a mettere l'aggressività nella conclusione, o a concedere un errore banalissimo in queste partite, e ce ne sono tanti, non so, Sommer ogni tanto quest'anno nelle sconfitte ha sbagliato, stavolta Bissek, che non è la prima volta che fa un movimento strano in area di rigore prendendola col braccio, quindi sono dettagli. Però poi Mourinho, pure io ricordo sempre Mourinho, perché comunque nella comunicazione secondo me resta un grande, tra vincere tutto e perdere tutto a volte c'è un filo sottile, e l'Inter questa c'ha ancora un piccolo step da fare, non deve in campo entrare nella convinzione di essere migliore dell'avversario e abbassare l'attenzione. Secondo me è inconsapevole, ma spesso succede questo. Sembra tutto facile, tra virgolette, ma non lo è mai se tu non vai nel doppio vantaggio a concretizzare.
Allora, qualche messaggio e poi ci salutiamo. Dunque, ed è per questo che l'uscita dalla Supercoppa è stata a dir poco stimolata, coi cambi e con quei rigori tirati a capocchia. Zero infortuni, zero polemiche, rientro a sabato anziché martedì dopo 6 ore di volo e testa a Bergamo, scrive un nostro amico al 331 8200213. Si critica l'Inter adesso che prima sta bene in Champions, e figuriamoci se non fosse così. Poi vabbè, si critica, insomma, stiamo facendo un appunto su quello che poi è stata la possibilità, no, di andare a giocarti un trofeo.
Però io sono d'accordo con la tua tesi, cioè di queste 4 squadre, 5, insomma, di questo campionato molto interessante e imperfetto, no? Abbiamo visto quante squadre hanno perso tante partite, eccetera, eccetera. Però se facciamo il discorso sul fissare un obiettivo, no, per quanto riguarda l'Inter, credo che sia l'unica squadra delle 5, delle potenziali, insomma, che si possono giocare il titolo, che può fare, non dico un vuoto,
può fare uno,
ma può fare uno strappo.
Pure per me.
Cioè, se
rimane la squadra,
il focus rimane molto su un obiettivo, che è il campionato, l'Inter ha i mezzi, alla rosa, per fare, non dico il vuoto, ma insomma per andare a vincere,
no, per fare uno strappo che potrebbe essere poi decisivo, lo può fare l'Inter.
Se però entra in questa,
deve essere mentalizzata in quel
deve
tipo
trovare
di...
questa continuità che è faticosa, quello deve trovare lì, cioè la concentrazione e la continuità.
Stefano, basta vedere che in campionato, c'è un dato strano secondo me, cioè l'Inter ha fatto 10 gol in più del secondo attacco, cioè fa capire il potenziale
enorme.
Sì. Enorme, perché non è che in difesa ha preso 10 gol in più delle Rienò, sono sempre 14, 13, anche gli altri,
esatto,
un po' di meno 10. Quindi questo fa capire come ci sia un po' di frustrazione in questo momento all'Inter, che però fa vedere in campo la cosa più
però
difficile.
Deve faticare un pochino, secondo me, Michele, sul fatto di trovare quella continuità, che è fatta di fatica, la costanza di rendimento, quello della seconda stella a cui facevi riferimento, ecco, quel tipo di squadra lì, molto determinata, applicata, insomma, non è che poi ti serva chissà che cosa, però devi entrare in campo con quella convinzione lì e sapendo che poi sei più forte degli avversari, ma lo devi dimostrare ogni partita, e poi piano piano ti crei lo zoccolo duro, e tra le 4-5 potenzialmente, insomma, che le potenziali che si possono giocare il titolo, all'Inter la vedo da questo punto di vista, se dovesse centrare, ecco, con determinazione e applicazione l'obiettivo, individuare il grande obiettivo, io credo che l'Inter ne abbia più delle altre.
Ti dico un'ultima cosa, se c'è tempo, Marco, perché sempre in linea con quello che stiamo dicendo, il Milan adesso sta prendendo Fulcrug, la Juventus serve un centrocampista, credo, la Roma un attaccante spuntata, il Napoli a centrocampo è corto, l'Inter anche parlando con i dirigenti nel 15 di Natale, il 12 di dicembre, ma lo dice anche Marotta davanti alle telecamere, è convinta anche con l'infortunio di Dumfries di avere non avere ruoli scoperti, perché adesso a destra si dice vabbè, ma manca Dumfries, è vero, non c'è un altro Dumfries, però tu Luis Enrique l'hai comprato quest'estate per fare quello. Diouf a centrocampo ha troppe alternative, quindi trovarlo a destra come sta iniziando a fare Kivu è quasi doveroso, poi adesso torna Darmian, hai tanti centrocampisti, finalmente quest'anno delle alternative in attacco a differenza dell'anno scorso. Beh, quindi io non credo che sia scontato che l'Inter faccia qualcosa sul mercato. Marotta e Ausilio dicono se ci sarà un'opportunità, quindi non è detto, vediamo, che ci sia.
Beh, Dumfries però è un fattore
importante, sì,
Dumfries
sì.
È un fattore, sì. Dovrebbe tornare a marzo, sì.
Vediamo un po'. Intanto un altro messaggio dei tanti che arrivano: dite a Kivu che ora sono finite le opzioni. Hai capito? Qui arrivano già messaggi.
Sentenze.
Però si vede che è arrabbiato, quindi voleva. Va bene, mi devo fermare. Michele, ti ringrazio e ti faccio in anticipo. Ti facciamo io e Stefano in anticipo.
Auguri, Michele.
Buon Natale, ci sentiamo buon un Natale. Po' più avanti. E grazie come
anch'io
sempre.
Anch'io vi auguro davvero tanti auguri di buon Natale. Ormai siete diventati un appuntamento fisso, perché anche nel pomeriggio vi ascolto volentieri, anche lavorando, facendo altro.
Grazie, siete Michele. Infatti, grazie.
Sì, ovviamente tutti i collegamenti. Vi abbraccio tutti, grazie.
Grazie Michele, un abbraccio. Ciao, anche Michele. A voi e buon lavoro. Naturalmente adesso noi ci prendiamo l'ultimo break che lo dedichiamo un po' di immagini che dobbiamo anche far vedere. Vi faccio vedere una cosa che ci ha mandato Pietro Mazzara al seguito della finale di Ariad. Ecco, mi ero impicciato un attimo. Da Riad ci ha mandato immagini belle perché ci porta dentro proprio lo stadio dove starà il Bologna, il Napoli, l'arbitro, dentro un pezzettino, un bel video. Lo vediamo tra poco.